Capitolo 3. Non è molto lungo. Chi vuole leggere? Ragazzi, non è che ve lo devo dire, se volete, se no ve lo dico. Vai, scelgo io, se no. Mara.
Per questa ragione io, Paolo, sono il prigioniero di Cristo Gesù per voi gentili. Seppur avete sentito della dispensazione della grazia di Dio che mi è stata affidata per voi, come per rivelazione egli mi ha fatto conoscere il mistero di cui prima ne scrissi in breve. Nel leggere questo, voi potete capire quale sia la mia conoscenza del mistero di Cristo, che non fu fatto conoscere nelle altre età ai figli degli uomini, ma come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito, affinché i gentili siano coeredi dello stesso corpo e partecipi della sua promessa in Cristo mediante l'Evangelo, di cui sono stato fatto ministro secondo il dono della grazia di Dio, che mi è stata data secondo l'efficacia della sua potenza. A me, il minimum di tutti i santi, è stata data questa grazia di annunziare fra i gentili le imperscrutabili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti quale sia la partecipazione del mistero che dal principio del mondo è stato nascosto in Dio, il quale ha creato tutte le cose per mezzo di Gesù Cristo, affinché nel tempo presente, per mezzo della Chiesa, sia manifestata ai principati e alle potestà nei luoghi celesti la multiforme sapienza di Dio, secondo il proponimento eterno che Egli attuò in Cristo Gesù nostro Signore, in cui abbiamo la libertà e l'accesso a Dio con fiducia mediante la fede in Lui. Per la qual cosa vi chiediamo che non vi scoraggiate a causa delle mie tribolazioni, che soffro per voi, il che è la vostra gloria. Per questa ragione io piego le mie ginocchia davanti al Padre del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale prende nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra, perché vi dia secondo la ricchezza della sua gloria di essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore, perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché radicati e fondati nell'amore possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Or, a colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo, a lui sia la gloria nella Chiesa, in Cristo Gesù, per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen.
Quando diciamo che parliamo delle meraviglie, se riusciamo ad entrare e capire che cosa ci dice la parola di Dio, parla nell'intimo e ci svela quello che è il proponimento di Dio. Vorrei leggere a tale proposito ancora nel Vangelo di Giovanni, eccolo qua, dal verso 6, scusate, capitolo 6, dai versi che vanno dal 60 al 71. Facciamo leggere Rosella.
Udito questo, molti dei suoi discepoli dissero: questo parlare è duro, chi può
Sentiamo bene.
ascoltarlo? Ma
Va
Gesù,
bene.
conoscendo in se stesso che i suoi discepoli mormoravano di questo, disse loro: Questo vi scandalizza? Che sarebbe dunque se doveste vedere il figlio dell'uomo salire dove era prima? È lo spirito che vivifica, la carne non giova a nulla. Le parole che vi dico sono spirito e vita. Ma vi sono alcuni tra voi che non credono. Gesù, infatti, sapeva fin dal principio chi erano coloro che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre mio. Da quel momento molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Allora Gesù disse ai 12: volete andarvene anche voi? E Simon Pietro gli rispose: Signore, da chi ce ne andremo? Tu hai parole di vita eterna. E noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù rispose loro: non ho io scelto voi 12, eppure uno di voi è un diavolo. Ora egli alludeva a Giuda Iscariota, figlio di Simone, perché egli stava per tradirlo, quantunque fosse uno dei 12. Amen.
Amen. Naturalmente c'è tutto il discorso che viene fatto prima, quando fa il discorso sulla carne, no? Dice: questo è il pane che discende dal cielo affinché uno ne mangi e non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Ora il pane che darò è la mia carne, e io darò per la vita del mondo. Cioè, sono cose che ti spaccano dentro, no? Noi non le capiamo, quello dobbiamo collegarci anche a quello che abbiamo sentito le volte precedenti, perché il Signore poi di volta in volta ci istruisce. Nella parola di Dio non dobbiamo immaginare che ora c'è un film e dopo c'è un altro e poi c'è un altro, no? Diciamo che la stessa trama parla dello stesso argomento sempre e comunque. Non è come nei film che dici adesso è un giallo, domani diventa un... No, questo è completamente un'altra cosa. E come vedete, ogni volta che leggiamo qualche tassello in più, che capiamo qualche tassello in più, ci rendiamo conto di quello che abbiamo detto anche le volte precedenti. È per questo che lo Spirito Santo di Dio ci dice, Gesù dice: io vi rammenterò, vi ricorderò delle cose che vi ho detto. E quando dice: io sono il pane vivente che è disceso dal cielo, se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, ora il pane che darò è la mia carne, che io darò per la vita del mondo. Cosa dicevamo le volte precedenti? Ecco perché si chiama Salvatore del mondo, ecco. Sapete, noi potremmo parlare di noi, delle nostre difficoltà, che facciamo fatica a fare questo, che facciamo fatica a fare l'altro, che abbiamo problemi nel lavoro, che abbiamo problemi nella salute. Ma parliamo sempre solo di noi. Finché ci fermiamo su noi stessi, che questo capisco che è uno scoglio importante da superare, non arriveremo alla comprensione di ciò che Dio ha fatto. Voglio leggere ancora, leggiamo ancora, poi ci torniamo. Nel Vangelo di Luca, versetto dunque, capitolo 10, i versetti che vanno dal 38 al 42. Vorrei, se non ve la prendete, io scherzo sempre, vorrei far leggere Sara se ne ha voglia, sono 5-6 versetti.
Ora, mentre essi erano in cammino, Avvenne che egli entrò in un villaggio e una certa donna, di nome Marta, lo ricevette in casa sua. Or ella aveva una sorella che si chiamava Maria, la quale si pose a sedere ai piedi di Gesù e ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle molte faccende, si avvicinò e disse: «Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma Gesù, rispondendo, le disse: «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti inquieti per molte cose, ma una sola cosa è necessaria. E Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta». Amen.
Amen. Grazie. Tu solo hai parole di vita eterna. E Maria cosa stava facendo? Cosa stava facendo? Vedete tutto quello che dicevo prima, le nostre preoccupazioni sulla nostra vita, sulla nostra salute, sui soldi che abbiamo o che non abbiamo in banca, sulle nostre proprietà che abbiamo o non abbiamo. Gesù lo dice chiaro, sono tutte cose che spariscono e che la dice, ma intanto vivo bene, intanto, ma che significa vivo bene? Vivo bene non significa nulla, non significa proprio niente vivo bene, no? Perché le sofferenze sono quelle che, ma noi ci auguriamo, perché il Signore ce l'ha detto sempre, ha detto cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. E quindi è giusto che sia così. Però non sono quelle le cose che dobbiamo cercare in modo prioritario. Ma insomma, per farvi capire che ogni cosa, ogni versetto che noi leggiamo e che comprendiamo equivale a quel seme di cui parla sempre Gesù nella parabola del seminatore, che viene, entra nella buona terra, se noi siamo buona terra, perché abbiamo preparato il terreno prima. Noi lo dobbiamo preparare prima, questo terreno. Parliamoci in modo molto franco. Non so quanti di noi, arrivando al culto, si preparano prima, magari leggendo qualcosa, magari riflettendo che questo diventa un momento importante. Poi dobbiamo, poi vediamo anche perché, per poter incontrare colui che ha creato ogni cosa. Certo, benché non lo vediamo, c'è scritto benché non lo vedete, voi l'amate. È una cosa straordinaria. Voi l'amate. E come, perché? Perché Gesù è in mezzo a noi. È in mezzo a noi. Se noi capiamo questo, è in mezzo a noi in spirito e verità. Egli ha detto, quando due o tre si trovano nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E io non posso mettere in dubbio questo. Non posso mettere in dubbio che lo spirito di colui che ha creato ogni cosa non sia in mezzo a noi, nel momento che noi ci troviamo per lui. Ci troviamo per lui non per fargli un favore, attenti, attenti. Abbiamo sempre l'idea che noi facciamo qualcosa per lui. Ai, 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 ai. Abbiamo, poi leggiamo bene cosa ha detto Paolo prima. Noi abbiamo sempre questa idea che ci confonde, perché ci sono sempre io, quello che faccio io ho fatto questo, io ho fatto l'altro, io ho fatto il pastore, io qua, io là, sempre io. Finché c'è questo io non abbiamo capito Gesù Cristo, non lo vediamo proprio, non lo vediamo, non capiamo cosa ha fatto lui. Cosa vuoi che... Cioè, ma ti rendi conto? Se noi parliamo di questo, davanti al sangue di Cristo, Che cosa abbiamo fatto noi? Ma che cosa potevamo fare? Ma vi rendete conto che dovremmo vergognarci a pensare questo? E questo ci fa capire quanto siamo lontani, quanto non riusciamo a capire, a comprendere. E quindi ora il pane che darò è la mia carne, che io darò per la vita del mondo. E poi abbiamo letto i discepoli si sconvolgono, perché dice, ma loro lo conoscevano bene, e si sconvolgono perché dicono, ma scusa, stavano scappando, perché dice, come facciamo noi a mangiare la sua carne? Ma cosa dice questo? Ma queste, dice, sono cose troppo dure da comprendere veramente. Ecco, la sua carne è quello, è il suo sangue, è ciò che salva il mondo. E poi lo ribadisce il versetto 55, perché, poiché la mia carne è veramente cibo. E qui poi comincia la tragedia delle incomprensioni. Questi pensavano di dover mangiare fisicamente il sangue di Gesù. Altri poi hanno pensato di mangiarlo sotto altre forme. Poiché, ma l'unica forma per mangiare la carne di Gesù è mangiare la sua parola. Egli è la parola fatta carne, no? Ora, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, dimora in me e io in lui. Come può? Mi fermo qua perché di cose da dirne ce ne sarebbero veramente tante. Ma il problema è quando questi se ne vogliono andare, scandalizzati. Allora Gesù disse ai dodici, perché molti se ne andarono, si ritirarono, molti dei discepoli. Dice, volete andarvene anche voi? E Simon Pietro disse, Signore, a chi ce ne andremo noi? Tu, un'altra traduzione dice, tu solo hai parole di vita eterna, tu hai parole di vita eterna. Quindi, il fatto che noi ci troviamo qua, ci troviamo per questo motivo. Non ci troviamo per giocare a bambole nella chiesa o nelle cose. Non ci troviamo per noi. Ci troviamo anche per noi, perché poi, nel senso che questo ci chiama, perché abbiamo sentito che c'è la vita in questo, la vita eterna. Perché? Io darò la mia vita per il mondo. E poi, insomma, cari fratelli, le troppe occupazioni, per quello dico, noi pensiamo troppo a quello che dobbiamo fare, a noi stessi, e poi qua, e su, e giù. Ma ste cose, alla fine ci tolgono il senno. Quale senno? Quale senno? Delle cose del mondo, lo dice la scrittura. Dice, quelli del mondo sono molto avveduti per gli affari da fare. Sono molto... I credenti sono piuttosto... Non è che sono fessi, però non sono così aggressivi, così perché non ci mettono... Perché per quelli del mondo tutta la forza... Tutta la ricchezza è nelle cose del mondo, nel denaro, nel potere, in queste cose qua. A noi queste cose qua ci interessano e non ci cambia niente. Certo, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Non ho bisogno di essere straricco per vivere, non ho bisogno di... Dice, abbiamo letto nel Salmo, vedi che la parola di Dio è meravigliosa in ogni cosa. Il senno di un credente non è il senno del mondo, cioè non è l'intelligenza che ci proietta il mondo, ci prospetta con tutti questi scienziati che parlano ogni secondo, con questi filosofi, saggi, ma è una cosa che se tu dovessi ascoltarla, figlio mio, prendi e te ne vai in manicomio direttamente, ti legano con le catene e ti portano via. Ecco, il senno del credente non è il senno del mondo. Il senno del credente è pazzia. È incomprensibile il nostro senno, perché noi non scommettiamo sulle cose del mondo. Noi scommettiamo su qualcosa che non si vede. Noi scommettiamo su qualcosa che non si vede. È quello che hanno fatto tutti i credenti nel Vecchio Testamento, da Abramo in avanti, fino a Paolo, adesso ci torneremo, e a tutti gli altri che hanno creduto. Il credente è un sognatore, perché chi ce l'ha detto che dobbiamo trovarci qua? Cosa stiamo facendo qua? Abbiamo un sogno nel nostro cuore. Ma più che un sogno abbiamo una certezza. Abbiamo la certezza di incontrare il nostro creatore, che non è proprio una cosa da poco. Perché fino adesso, poi lo dice sempre la scrittura, benché voi non lo vedete, lo amate. Ed è così. E sappiamo che il mondo ha un creatore. Non è possibile diversamente. Ecco perché troppo pensare alle cose del mondo ci toglie il senno, perché ci allontana dalla parola di Dio, ci allontana. Ma la parola di Dio, vedete, resta senza effetto se non viene assimilata, se non viene mangiata, voglio dire se non viene letta, se non entra nel nostro spirito, entra in comunione. Gesù ha detto: io entrerò e cenerò con colui al quale ho bussato la porta e mi ha aperto. Allora Marta era accecata. Queste due sorelle, che erano amiche di Gesù, no? Era amico anche, di Lazzaro, che poi Gesù risuscitò, la ricordate la storia? Ma quella è un'altra storia, molto bella, ma non voglio allontanarmi, perché la parola di Dio è tutta bella. Ma Marta era accecata dalle cose che doveva fare, dalle faccende di casa. Maria era ai piedi di Gesù, stava ad ascoltarlo. E sappiamo cosa Marta dice a Gesù. Ma non la sgridi, dice, ma non vedi, perché non le dici di venire ad aiutarmi? Ecco, povera Marta. Cioè, guardava la forma, no? E i credenti li vedi come? Nella loro incrollabile fiducia in Dio. Passano le tempeste. Ci sono tempeste nella nostra vita, sapete? Arrivano. Ci sono gli uragani, che a volte sembrano voler spazzare perfino via la nostra casa. Ma loro non temono e continuano ad avere fiducia. Si sentono al sicuro. Vi è capitato di essere dentro casa vostra e poi fuori arriva una tempesta che comincia a far saltare i pezzi di alberi, salta tutto. E voi guardate con timore cosa sta succedendo. Dice, mo mi porta via la casa. Ma invece nel vostro cuore c'è quel sano, dice, no, sono sono protetto, sono perché ho questa fiducia incrollabile che nessuna cosa può separarmi dall'amore di Dio che è in Cristo. Passano le tempeste, passano gli uragani, ma i credenti non temono, continuano ad avere fiducia in Dio. I credenti soffrono, come tutti, ma alla fine hanno una soluzione in questo gesto che Dio ha fatto per noi, in Cristo. Questo che è una differenza sostanziale tra noi e gli altri. Noi soffriamo come gli altri, ma abbiamo la soluzione. Gli altri soffrono, ma non hanno una soluzione. Vedete che non sono proprio cose da poco. Dunque, l'Apostolo Paolo era tribolato, ma non per se stesso, come abbiamo visto all'inizio, ma era preoccupato per gli altri. Perché? Perché egli li amava. Non era la preoccupazione del proselitismo, cioè devo cercare di... No, egli era preoccupato per loro, per gli altri, ed era tribolato per questo, perché non tutte le cose erano andate al loro posto, secondo Paolo, ma secondo Dio ogni cosa è Lui che la conduce. Ma in questo Paolo non sbaglia, non sbaglia mai, perché egli è un uomo di Dio, se no non l'avrebbe stabilito per questo. Seppure avete sentito della dispensazione della grazia di Dio che mi è stata affidata per voi, mamma mia, e che dice? No? E io ho visto questo capitolo e devo dire che si collega molto a quello che diceva, ma d'altro canto il quadro è sempre lo stesso. I pezzi sono quelli, cioè i toni sono quelli. Non è che di punto in bianco tu gli metti una cosa che non c'entra, non può esserci armonia, non può esserci un filo logico. Se tu in un mosaico metti delle tessere che non si incastrano, invece queste si incastrano le une con le altre. E un culto si incastra con gli altri. E di tutto ne fa un disegno globale, che è la rivelazione di Dio. Che noi siamo tenuti, no? Per grazia di Dio, a distribuire. Dispensazione significa quella dispensare, no? A distribuire agli altri, come Paolo ha fatto. E Paolo dice, dicendovi queste cose, voi potete capire quale sia la mia conoscenza del mistero di Cristo. Ma Paolo che ci stava a fare? Chi gliela dava sta forza di scrivere quello che ha scritto? Chi gli dava la forza di viaggiare a piedi o sulla nave in tutta l'Europa? Tutta l'Europa e anche l'Asia, avanti, indietro, sopra e sotto. E chi gliela dava sta forza qua? Per cosa? Perché se uno non crede e non ha, chi lo muove? Chi lo muove? Mica era una cosa... Cioè, noi parliamo ma non abbiamo idea, per quello dovremmo approfondire. Ecco, nel verso 4 dice, voi questo lo potete capire, della conoscenza del mistero di Cristo, che non fu fatto conoscere alle altre età, ai figli degli uomini, come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito, affinché i gentili siano coeredi dello stesso corpo e partecipi della sua promessa, se in Cristo mediante l'Evangelo. Allora, capito la dispensazione. Allora, quando dico che possiamo collegarci al culto precedente per tanti versi, no? Perché tutti i credenti sono rapiti in Cristo. Da Cristo. Per cosa sono rapiti? Per il piano di Dio. Abbiamo detto prima, cosa abbiamo letto qua? In Giovanni, io sono il pane vivente, che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Ora il pane che darò è la mia carne, che io darò per la vita del mondo. Allora, quando uno prende conoscenza di questo, coscienza, che conoscenza solo, mi piace ricordare quello che diceva uno che non so quando sia credente in Cristo, ma che sia credente nella creazione è certo. Diceva: io non sono credente, io sono convinto. Ecco, e questa è la stessa cosa nostra. Allora, è per questo motivo che abbiamo bisogno di ascoltare, non solo di ascoltare la sua parola, ma di mangiarla per farla diventare nostra. Il credente ha 6 giorni per poter fare le sue cose, le cose di casa, per essere nelle sue occupazioni, del lavoro suo, ma il credente non deve sorpassare questo limite, perché il sabato, vi ricordo, che è un obbligo che Dio dà al credente. L'abbiamo detto tante volte, noi hanno talmente cambiato, snaturato la parola di Dio, che noi ormai ci siamo, sì, potremmo farlo anche di sabato, ma non è, sì, l'importante è che lo facciamo nel nostro cuore, ci rendiamo conto di questo, e quindi ci troviamo la domenica. No, ma il giorno del Signore è il sabato, e sabato, Shabbat, significa proprio riposo, il giorno del riposo, dove sapete che gli ebrei era consentito fare un cammin di sabato che era poco più di 1 chilometro, 1 o 2 chilometri, a piedi, tanto per intenderci, 1 o 2 chilometri, adesso non... perché il sabato, perché noi troviamo riposo solo in Dio, parlando sempre, scusate, delle nostre occupazioni. E allora, per questo motivo, Dio ha istituito il giorno del riposo, affinché tu getti in esso tutte le tue fatiche. Chiaro il concetto? Che significa? No. Francamente non è comprensibile privarsi di questo riposo, perché noi non possiamo riposare continuando a lavorare. E non stiamo parlando, noi il giorno del sabato è vero che non, gli ebrei si riposano praticamente di tutte le fatiche degli altri giorni. Noi anche, ma soprattutto questo aveva uno scopo. Uno, perché Dio stesso ha fatto questo. Dopo 6 giorni di creazione, il settimo si riposò e lo dichiarò un giorno delizioso. Qui dobbiamo imparare a riposarci, ma non è tanto riposarci perché non fa... Voi sapete che gli ebrei, le donne ebree, eccetera, preparano addirittura il sabato a mangiare per il giorno, scusate, venerdì. Ma il problema non sta tanto in questo. Il riposo deve essere di tipo spirituale. Se noi non riposiamo spiritualmente, certo, come fai a riposare spiritualmente se continui a fare lavori da bestia, di fatica? Noi dobbiamo riposarci spiritualmente. Questo vuole il Signore. Per riposarci spiritualmente dobbiamo assaporare il riposo di Dio. E quindi solo la sua parola, solo essendo presi da questa realtà, in questa nuova realtà, allora ci sentiremo diversi, ci sentiremo riposati. E allora per questo dico, francamente, non è comprensibile privarsi di questo santo riposo, che è quello della comunione con Lui. Ci sono tanti lavori che non li faremo mai comunque. Sapete quelli che sono inseguiti? Devo fare, devo fare, devo fare, devo fare. No? Dio ha creato il sabato per l'uomo, non il contrario. Non l'uomo per il sabato, lo dice Gesù. E allora l'ha fatto per fargli del bene. Sapete? Vedete che meraviglioso Dio che abbiamo. Guarda gli uomini schiavisti che ti fanno schiattare sempre tutte le ore. No? È tutto aperto la domenica, il santo commercio, non si deve fermare mai. L'avidità per il denaro, per il guadagno, mai, tu. Ma il riposo è questo. Dio l'ha fatto per farci del bene, ma questo riposo si ottiene in Dio, credendo in tutto quello che mi ordina. E mi ordina anche questo. Allora, vedete, per i lavori che devono essere fatti, quante preoccupazioni. I morti non lavorano. Non lavorano i morti. E questa te la dice lunga. Fai i lavori adesso, vai. Adesso che sei disteso in quella bella bara, vai. Vai a farti i lavori, vedi quanti lavori ti mancano. Ti mancano. La vita è più del nutrimento, dice Gesù. È più del nutrimento. Nella lettera agli Efesini, Paolo si ritiene prigioniero di Cristo per noi. Perché egli diventa, come tutti i credenti, dispensatore della grazia, guadagnata da Cristo. È quello che facciamo noi quando evangelizziamo. Tanto per capirci. Dispensiamo la grazia. E come i discepoli dispensarono il miracolo di Gesù, avendo trasformato il pane, moltiplicato il pane e i pesci. Li hanno dispensati, mica l'avevano fatto loro, loro hanno solo portato il pane e il pesce. Ma chi l'ha moltiplicati? Vedete che meraviglioso Dio, che meraviglioso Dio. Allora, poiché egli diventa, come tutti i credenti, dispensatore della grazia, però guadagnata da Cristo. E anche loro portano il pane, i pesci, ma sono stati trasformati da Cristo. Ed è per la rivelazione che Cristo fa conoscere a Paolo e a noi questo mistero. Così dice. Parla di un mistero. Nel versetto 4 e 5 dice che questo mistero non fu fatto conoscere nelle altre età. Hai capito? Quindi è stato sempre, finché non è venuto Cristo, poi lo ha svelato questo mistero della grazia. E ha svelato il mistero che io darò la mia carne per la vita del mondo, morendo in croce e risuscitando, ovviamente. Quindi Dio ha scelto quel periodo e non un altro. Quindi tutte le varie domande che ci facciamo, ma su, ma giù, ha scelto quel periodo, cari fratelli, perché affinché potessimo essere noi gentili, coeredi dei giudei e far parte dello stesso corpo ricevendo la stessa eredità. Paolo si rende conto del privilegio che ha ricevuto per annunziare le imperscrutabili ricchezze di Cristo. E quali sono queste imperscrutabili ricchezze di Cristo? E se leggete bene, ce ne sono. Chi perde questa salvezza perde tutto. La sua vita è un fallimento totale. È talmente fallita la sua vita che non ha speranza, di nessun genere. Non è che ha speranza nella vita futura. Noi erediteremo invece le imperscrutabili ricchezze di Cristo. E c'è un altro versetto, però qui ce ne andremo un po'. Non vorrei dilungarmi, ma è scritto in altro post. Di queste ricchezze che noi erediteremo, ma non immaginiamo ai conti in banca, immaginiamo alla vita, a una vita esuberante e alle cose che Dio, c'è scritto, ha preparato per coloro che lo amano, che non sono mai salite nel cuore dell'uomo e che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito. Ma allora cosa ha preparato Dio per noi dopo aver preparato la salvezza del mondo attraverso la sua carne? Che cosa ha preparato? Quanto ci ama? Ecco che se, come scamperemo noi, se trascuriamo una così grande salvezza. Questo è detto a tutti. Allora, questo mistero è stato nascosto fin dal principio del mondo, il quale Dio ha creato. Ecco, qua sta dicendo, questo mistero è stato nascosto in Dio, fin dal principio del mondo, il quale ha creato tutte le cose per mezzo di Gesù Cristo, la parola di Dio fatta carne. E quindi questo è chiaro, e ce lo chiariamo una volta per sempre, se mai ce ne fosse bisogno, della preesistenza di Cristo in quanto Dio è sempre esistito. In quanto Dio è sempre esistito, perché Egli è il Dio benedetto in eterno. Sono cose che ogni tanto sfuggono di mano ad alcuni, poi nascono le contese e tutto il resto. Affinché noi, come Paolo, fossimo dispensatori a tutti della multiforme sapienza di Dio. Mamma mia! Avete capito cosa stai dicendo? Della multiforme sapienza di Dio. E secondo il proponimento eterno che Egli attua in Cristo. E qua torniamo ai culti precedenti. E lui è un proponimento eterno. È dell'agnello che Egli ha preparato prima della fondazione del mondo. E davanti a queste cose qua non ci sono parole. Ora ci sono gli ebrei che, un salmo meraviglioso, quando cantavano a Babilonia, immagino che avevano appeso le loro cetre. Ora se mi dimentico di te, o Gerusalemme, resti la mia lingua attaccata al mio palato. Pensa, che cosa volevano? Eppure guarda che loro erano stati deportati a Babilonia, ma non si dimenticavano. E allora io mi chiedo, fratelli e sorelle, come possiamo noi trascurare una così grande salvezza e dimenticarci di essa perché abbiamo tante altre cose da fare? Noi diamo tanta importanza. Sì, ma non è che non dobbiamo fare le cose che vanno fatte. Certo, ma come facciamo a dimenticare? Cioè, non, la trascuriamo proprio. Perché? Perché siamo presi dall'ansia, da quello che devo fare, e quello poi cosa penserà se non ho fatto questo? E Marta, Gesù, ma non vedi? Dille che mia sorella che mi aiuti. Ma scusate, ma si poteva sprecare una presenza tale in una casa. Cioè Gesù è qua e secondo te io vado a fare da mangiare, porto, e in quel momento lì mi preoccupo di tutte queste cose qua. Ma cioè, capisci, ed è così anche per noi. Quando Gesù c'è e passa la sua dispensazione, il fatto che i credenti devono portare questa dispensazione al mondo e noi passiamo da un'altra parte, cioè riteniamo più importante, ma no dai, stasera non posso perché devo fare sta roba, domani non posso perché devo fare quest'altra. Insomma, diamo più importanza al resto che alla vita vera. Quando le porte ci saranno sbattute in faccia, come è successo alle 10 vergini, cioè alle 10, alla, sì, nella parabola dei 10 vergini, a quelle che non erano avvedute, beh, Gesù cosa dice? Che quelle volevano entrare poi, no? Ma non c'è stato modo. Sono rimaste chiuse fuori. Ora, noi diciamo queste cose, cari fratelli e sorelle, perché io desidero che nessuno di noi resti fuori. E ci sarà una delusione tale per quelli che hanno comunque assaporato la parola di Dio, l'hanno vista, qualcuno gli ha spiegato qualcosa, eccetera, ma ci sarà il momento più terribile di tutta la loro esistenza. E sarà la notizia peggiore di tutta la loro esistenza, peggiori che di quando uno ti dice che è morto un figlio. Peggiore. Sarà la notizia peggiore in assoluto. Ma talmente terribile questa notizia che non hai più modo. Gesù dice, fuori c'è il pianto e lo stridor di denti e le tenebre di fuori. Queste cose dobbiamo dire. Perché se noi parliamo sempre, certo, le cose sono meravigliose, però dobbiamo renderci conto di questo. Quando ti sarà sbattuta quella porta in faccia perché tu l'hai rifiutata, tu hai rifiutato il dono di Dio, e questo è un peccato contro lo Spirito Santo. Allora, Maria aveva percepito chi era Gesù. Marta lo sapeva, ma dava importanza al fare più che all'essere. Non solo, appunto, essa pretendeva che anche Maria avesse la stessa visione. Capito? Cioè, è un paradosso, un controsenso. Cioè l'altro dice, ma lascia perdere queste cose qua, ma non è questo che diceva Maria, chiaramente, Marta a Maria. Cioè, scusate, il contrario. Sì, esatto. Non era questo. Ma il concetto è quando noi ci vogliamo occupare, vogliamo capire meglio, e qualcuno dice, ma lascia perdere, stasera abbiamo altre cose da fare, stasera abbiamo questa cena con gli amici, abbiamo questo. Ma nessuno ti vieta le cene con gli amici, ma dove sta scritto? Nessuno ti vieta di essere felice. Ma prima, al primo posto deve essere messo il tuo futuro eterno. Non è che poi fai tutte le cene che vuoi, ma che ti proibisce di andare a cena, chiacchierare con gli amici, ma sempre con la tua libertà. Mai il contrario. Allora, come possiamo essere non rapiti dalla più sconvolgente rivelazione dell'esistenza umana? Questa è la più grande rivelazione. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Ora il pane che darò è la mia carne, che io darò per la vita del mondo. Capisci che tutto il resto è un inganno? È un inganno. Non può essere la farina a far questo. Capito? Questa è la notizia più sconvolgente per l'umanità intera. È una cosa talmente sconvolgente che sconvolge l'esistenza umana. E se tu, se Dio ti ha aperto il cuore, tu sei sconvolto e non puoi tornare più indietro. Per questo ogni altra conoscenza paragonata a questa, come dice Paolo, diventa tanta spazzatura, vicino alla conoscenza di Cristo. Ora tutto il resto della conoscenza umana, per carità, è buona cosa, ma non porta alla vita eterna. Capite? Dovete stare molto attenti, voi, tutti, io per primo. Ma cos'è che mi dà vita e cos'è che non me la dà? Ecco, perché questa vita rimane comunque, questa conoscenza mortale e temporale. Ci serve giusto per questi 4-5 anni, 100 che ci dà. Non serve a nient'altro, solo terrena, per confrontarci con i nostri amici, con i nostri parenti, sapere com'è andata la storia, che poi è tutto bene, ma non ci porta alla vita eterna. Ecco perché vicino alla conoscenza di Cristo queste cose non spariscono. Allora la conoscenza invece del Figlio di Dio cambia tutto il nostro destino eterno. Tutto. A partire di qua. Non poi, domani, quando verrà, che mi sarò pentito l'ultimo minuto, eccetera, eccetera. Punto, quando si rendono conto di che cosa, non si rendono conto di cosa sta dicendo Gesù, perché non hanno capito. Dice: mangio la mia carne. Ma come? Mangio la mia carne. Come dice? Come è possibile che mangiamo la carne? E se ne sono andati. Non sapendo, gli dice: tu solo. Quando Gesù gli dice: volete andarvene pure voi? Dice: no, tu solo hai parole di vita eterna. E a chi ce ne andremo? Ora, se qualcuno vuole andarsene da un'altra parte, ma non dico un'altra chiesa, da un'altra se ne vada pure. Dov'è il problema? Non è un problema. Io vado ripetendo che noi facciamo il nostro. Io, vedete, io non devo convincere nessuno. Io devo predicare la dispensazione, la grazia di Dio. Non sta a me convincere qualcuno, perché io non posso essere al posto di Dio. Solo Dio convince. Convince in quanto al peccato. C'è scritto, non è che sto dicendo cose che mi invento. C'è scritto riguardo, e quando egli verrà vi convincerà riguardo al peccato, riguardo a quello, riguardo a quell'altro. Ecco. E vorrei ancora dirvi, sempre nella lettera agli Efesini, poi c'è scritto un'altra cosa meravigliosa. Allora, leggo il versetto 11. Secondo il proponimento eterno che egli tuo in Cristo nostro Signore, in cui abbiamo la libertà e l'accesso a Dio con fiducia. E di cosa stiamo parlando? Mediante la fede in Lui. Per la qual cosa vi chiedo che non vi scoraggiate a causa delle mie tribolazioni che io soffro per voi, questo è Paolo, il che è la vostra gloria. E poi scendendo avanti, dice, versetto 19 e 20, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Ora, attenti a questo versetto, il 20, ora, a colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quando, di quanto chiediamo o pensiamo. Oh, che abbiamo letto? Cosa abbiamo letto? Ma cosa abbiamo letto? Ora colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo. A Lui sia la gloria nella Chiesa, non agli uomini, non a questo fesso che parla, nessun altro. E a Lui sia la gloria nella Chiesa, in Cristo Gesù, per tutte le generazioni, dei secoli dei secoli. Amen. Che meraviglia. Allora, e dove le vai a sentire queste cose? Dice, ma a chi ce ne andremo noi? Tu solo hai parole di vita eterna. Allora, gli apostoli e i discepoli avevano assaporato questa realtà. Vi ricorderete la prima lettera, che non è il Vangelo, la prima lettera di Giovanni, quando dice che chi era Gesù, che cosa era venuto a fare, no? Quando dice che, no, scusate un secondo, quando dice che, ah, ecco, in quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi e quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. E la vita è stata manifestata a noi e noi, scusate, l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza. Stanno parlando di Gesù, Giovanni era un testimone. E vi annunziamo. Che cosa fanno? Ma capite, ho detto prima che i tasselli sono quelli, non ce ne sono altri. E quando dice, e la vita è stata annunziata a noi e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che è stata manifestata a noi. Quello che abbiamo visto e udito, noi ve lo annunziamo, affinché anche noi, anche voi, abbiate comunione con noi. E la nostra comunione è col Padre e col Figlio Gesù Cristo. E vi scriviamo queste cose affinché la vostra gioia sia completa. Ma insomma. E allora, gli apostoli, i discepoli, avevano assaporato questa realtà di cui ci sta parlando Giovanni. L'hanno visto, sapevano. Insomma, e quando sgrida il mare, la tempesta, i venti, questi dice, ma chi è colui che sgrida i venti e gli elementi e gli ubbidiscono? Chi è costui? Cioè, come fai tu a vedere un tavolo, spostati, insomma, come fa a comandare gli elementi della natura? Lui sì che può, lui è Dio, ha potere su ogni cosa, sulle pietre, non solo sui fiori, sulle persone, su tutto. Loro avevano visto questa realtà, l'avevano vissuta attraverso la presenza di Gesù. Allora anche noi, se siamo discepoli, viviamo la stessa realtà loro. C'è scritto, benché voi non lo vediate, lo amate. E come possiamo vivere noi diversamente? Dopo aver conosciuto la liberazione e la redenzione che vengono da Lui soltanto. Come possiamo noi? Oh, Marta, Marta, Maria ha scelto la parte che non le sarà tolta. Come? Questa ha deciso di far niente, i servizi, ma chi se ne frega di servizi? Si è buttata, perché aveva l'essenza della vita davanti a lei. Possiamo mangiare dopo, chi se ne frega, scusate il termine, chi se ne importa? Certo, questa è una parola che sconvolge la vita. E se noi siamo sconvolti da questa parole, ancora ci arroventiamo su noi stessi, e qua, e io là. Ma io credo che non abbiamo proprio incontrato Gesù. Allora è il momento di incontrarlo, perché capisco che ci sono tanti passaggi nella nostra vita, anche di credenti, ma poi arriva il momento che Gesù lo deve incontrare. Magari abbiamo cominciato in promessa dopo promessa, ma adesso, ma poi arriva un momento, cari fratelli, te lo dico agli altri, è ovvio, che dovrebbero già cominciare piano piano, ma noi arriva un momento che lo dobbiamo incontrare. E questo deve scassare la nostra vita, la deve cambiare completamente, la deve cambiarci dentro e fuori, capite? E certo che questa è una parola che sconvolge la vita, che conoscevamo prima questa vita qui. E se noi siamo ancora attaccati a quella vita vissuta nell'ignoranza, e quando io penso, e forse ve lo dicevo l'altra volta, quando penso a, da quale miseria Dio mi ha tratto, miseria umana, dove il vanto migliore è oh, come ero bello quando ero giovane, quante cose facevo quando ero giovane. Probabilmente non ho ancora incontrato Gesù, il quale mi dice, ma dove stai? Pur anche se il nostro esteriore va disfacendosi, così non deve essere il nostro uomo interiore, perché è nato in Cristo. Quindi quello ogni giorno diventa più forte, più robusto, più giovane, più potente, anche se ci vengono le rughe, ci vengono i mal di testa, i mal di pancia, la tosse, che ogni tanto mi coglie. Ogni tanto va un po' meglio, ma chi se ne frega? Chi se ne importa? Ecco, è una parola che sconvolge la vita. E io non sono pentito per nulla, non rimpiango niente del mio passato. Anzi, mi provoca angoscia la schiavitù nella quale ho vissuto. Quella mi provoca angoscia. E tante volte la viviamo da credenti ancora, perché il percorso del suo incontro non si è completato. Però vediamo che Dio è stato paziente. E lo è ancora, misericordioso e paziente, affinché tutti noi possiamo raggiungere, avere questo incontro per cambiare la nostra vita definitivamente. Una parola che ci fa conoscere una realtà che noi non vogliamo conoscere, perché non ci deve cambiare troppo. Allora andiamoci piano. Sì, andiamoci piano, perché se andiamo un po' più veloce non vorrei che mi stravolgesse al punto tale. Meno male che Dio è paziente, se no anche questo ragionamento meriteremmo una bella porta in faccia. E allora una parola che ci fa conoscere una realtà che tante volte non vorremmo sposare. E per questo Gesù ci dice, vabbè, se è così, volete andarvene? Volete andarvene pure voi? Volete andare? Andate. Ma vi dice anche un'altra cosa. Tanto non c'è un'altra realtà, perché io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Sia il nome dell'Eterno benedetto per sempre. Amen.